8:42 minuti, di nuovo in diretta con il Demone del Tardi. E anche questa puntata del lunedì la dedichiamo integralmente al tema del referendum. Oggi poi siamo veramente vicini alla data del voto. È venuto a trovarci il ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina. Buongiorno,
buongiorno,
benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Eccolo qua, nei nostri studi, e come vi preannunciavamo poco fa, potrete fargli le domande che volete sul merito, ma anche sulla politica, perché insomma abbiamo qui un membro del governo Renzi.
Sì.
E quindi insomma, oltre al merito della riforma per cui andremo a votare domenica, ci sono tanti temi politici molto rilevanti che riguardano il 4 dicembre, ma soprattutto il famigerato 5 dicembre, cioè cosa succede dopo in caso di vittoria del no, perché insomma in caso di vittoria del sì il governo va avanti, insomma, come dire, con una
sicura
vittoria in caso di vittoria del sì, attenzione,
va avanti,
Martina,
va avanti fino al 2018,
c'è il thrilling,
naturalmente,
no,
le strategie qua si sprecano
anche
in
questo
queste
è vero
ore.
C'è anche il tema delle possibili elezioni anticipate. È uscito fuori in questi ultimi giorni sui giornali anche il tema del congresso anticipato del Partito Democratico. Scriveva ieri La Stampa che insomma Renzi avrebbe anche la tentazione di anticiparlo, ma insomma tanti temi. Per voi che siete a casa, le domande via sms al 331 6214013, le mail a diretta@popolarenetwork.it. Tra un po' anche le telefonate cominciano subito, vedo, a friggere le linee telefoniche.
Prima ne facciamo qualcuna noi.
Adesso ne facciamo qualcuna noi,
ne voglio fare una.
Però 02 33 001 001, preparate le vostre domande per il ministro Martina. Abbiamo tutto il tempo, fino alle 9:30 sarà con noi.
Ministro Martina, non la faccio parlare per Renzi, perché non è corretto, la faccio parlare per lei. Maurizio Martina, se vince il no, preferisce andare a votare nel 2017 o tentare la strada di un altro governo?
Io faccio di tutto perché vinca il sì. Lo so che questa è una risposta che non ti aspettavi, ma
strano,
assolutamente così.
Colpo di scena.
Penso, no, seriamente penso che una vittoria del no complicherebbe molto la situazione. Sul piano anche politico, oggettivamente la complicherebbe. Questo è un, secondo me, un gran tema per tutti quelli che stanno riflettendo sul referendum e su questo passaggio. La complicherebbe, basta vedere cosa ha scritto l'Economist settimana scorsa per capire che si aprono poi ipotesi, scenari, governi tecnici o cose simili.
Non vi dispiace tutto sommato con l'uscita dell'Economist da un certo punto di vista, perché usare lo spauracchio del governo tecnico
fa gioco in questo momento? Sinceramente a me intristisce più che usare lo spauracchio, nel senso che sono convintissimo che l'Italia non abbia bisogno di soluzioni tecnocratiche, ma non perché l'ha detto l'Economist. L'Economist ci ha messo il sigillo, se mai qualcuno avesse avuto qualche dubbio, ma sono convintissimo che non possiamo ripercorrere quelle vie. Detto questo, sono per provare a motivare le ragioni del sì, stando nel merito della riforma, provando anche a spiegare la fatica con cui stiamo cercando di fare il nostro mestiere al governo, con tutti i nostri limiti, ma anche con secondo me, risultati evidenti. Mi fa paura uno scenario incerto dove possa riemergere quest'idea che la normalizzazione italiana, in particolare verso il fronte europeo, possa ripercorrere alcune soluzioni che onestamente abbiamo già provato e che non è che abbiano dato grandi successi.
Quindi si va a votare nel 2017 se vince il no?
No, io spero che ci siano le condizioni per uscirne bene. Sinceramente io penso che l'Italia abbia bisogno di arrivare a una, come dire, legislatura piena che consenta agli italiani di scegliere nel 2018. Mi rendo conto che il passaggio del 4 non è indifferente da questo punto di vista.
Qual è, Martina, secondo lei il discrimine? Adesso possiamo fare delle cifre, ma anche come crede, insomma, dell'eventuale sconfitta, cioè, vabbè, ripeto, se vince il sì poi sta tutto in capo al governo decidere, Renzi deciderà come muoversi rispetto appunto all'eventualità di elezioni anticipate, fermo restando che la competenza è del Presidente della Repubblica, ma insomma, come scrivono anche i giornali di oggi, poi la decisione politica è chiaro che sta in capo a Renzi. Ma una sconfitta di misura, no, fa la differenza, o qui o vince il sì o vince il no?
Io sono perché ci sia innanzitutto la consapevolezza che fa una gran bella differenza se vince il sì oppure se prevale il no. Poi francamente discutere di altri scenari non credo, cioè la questione vera è se questo paese, pur con tutti i limiti, per l'amor di Dio, di questa riforma, ma se questo paese prende per le mani se stesso e cambia le istituzioni, arrivando per la prima volta a concretizzare una riforma del palazzo, delle istituzioni, del Parlamento, che è attesa ormai da 30 anni, oppure no. Cioè il vero primo discrimine, almeno per noi, è questo: produciamo il cambiamento, lo portiamo a compimento oppure no? Oppure ricominciamo tutto da capo? E non è banale, questa questione è la madre di tutte le scelte del 4, pur, ripeto, con tutti i limiti che possiamo anche indagare di questa riforma, io penso che i pregi siano di gran lunga superiori, quindi mi piace pensare che la buona politica riesca a produrre un fatto, e il fatto è il cambiamento delle istituzioni per le vie che questa riforma prova a proporre. Questa è la scelta numero uno. Se poi la guardo nell'ottica, diciamo, anche del confronto tra forze politiche, tra schieramenti, a me l'idea che al netto, diciamo, del PD e dei suoi errori, ma l'idea che un referendum popolare in questa Europa, in questo momento, anziché essere fatto su muri, frontiere, barriere, uscite, sia fatto per la riforma delle istituzioni, è un'idea che mi sa di riscatto della politica, e quindi farò di tutto da qui a venerdì, mio piccolo contributo, perché prevalgano le ragioni al sì.
C'è una domanda al 3316214013 che è in un certo senso preliminare a tutti i discorsi che sono stati fatti in queste settimane, ma che secondo me è bene porre ancora, perché nella sua semplicità contiene tutto. Ai cittadini cosa cambia nella vita quotidiana nel no o nel sì? No,
questa è una domanda sacrosanta. Io penso questo, che questione democratica e questione sociale sono due facce della stessa medaglia, e l'abbiamo visto in questi anni. Per affrontare seriamente la questione economica e sociale di questo paese, tu hai bisogno di istituzioni più forti, più veloci, più sobrie, e questo tema della velocità dei tempi della democrazia è un gigantesco tema, soprattutto per un paese come il nostro, che ha sempre nelle decisioni pubbliche una fatica impressionante rispetto ad altri. Cosa cambia? Tante cose. Se io penso ad esempio a tutta la questione, che so, dei servizi alla persona, aver portato in Costituzione il principio dei costi e dei fabbisogni standard dà una possibilità in più, secondo me, dal lato dell'equità e della giustizia sociale, per fare in modo che non accada quello che è accaduto fino a qui. Noi abbiamo regioni dove la spesa pro capite per il sociale è a 127-130 euro, e regioni dove la spesa pro capite sociale è a 27 euro. Avere stabilito in Costituzione la possibilità che costi e fabbisogni standard vengano coordinati e gestiti da politiche nazionali può voler dire fare delle grandi operazioni, se saremo capaci, di equilibrio da questo punto di vista. Faccio l'esempio sempre concreto. Nell'anno di grazia 2003 si cercò a livello nazionale di fare un piano nazionale per l'abbattimento delle rette degli asili nido. Quel piano nazionale venne impugnato da una regione, a proposito di conflitti di competenze tra regioni e Stato, il famoso tema della riorganizzazione del titolo quinto che sta in questa riforma. Il ricorso della regione venne vinto, quel piano nazionale non si fece, il risultato è che noi non abbiamo, ad esempio, studiato, sperimentato in questi anni, politiche nazionali coordinate su questo fronte. Potrei dirvi dell'assistenza domiciliare per gli anziani. Tutte le volte che si è cercato di fare un'operazione di politica nazionale, di piano nazionale coordinato per l'abbattimento delle rette da questo punto di vista, c'è sempre il meccanismo di un ricorso delle regioni nei confronti del piano nazionale che blocca la possibilità che questo piano nazionale venga esercitato. Allora, ha molto a che vedere anche con la quotidianità dei nostri concittadini. Se ad esempio mi riferisco al mio settore, al settore agricolo, io faccio sempre l'esempio che ho vissuto, abbiamo approvato il collegato agricolo alla legge di stabilità 2013 nel luglio del 2016. Ci sono voluti 883 giorni e non per inerzia del Parlamento, ma perché quattro letture hanno portato a 883 giorni di discussione di una legge. Capite bene che i bisogni che in qualche modo noi volevamo cercare di accompagnare quando abbiamo scritto quella legge agricola nel luglio del 2013, nel luglio del 2016 erano già ampiamente superati. E questa secondo me è la prima vera grande questione della riforma.
Lei ha citato il titolo quinto, sì, che è uno degli aspetti della riforma della Costituzione. Il titolo quinto fu riformato con un voto alla fine della legislatura del 2000, sempre dal centro-sinistra, vero, dando più potere alle autonomie locali, in particolare alle regioni. Adesso si riequilibra a favore dello Stato centrale, si sottraggono una serie di competenze. Vista da qui, da Milano, dalla Lombardia, lei è un politico molto attento al territorio, cioè da queste regioni dove c'è una economia più sviluppata che da altre parti del paese e ci sono anche delle aspettative di autonomia. Questo non è un passo indietro, no?
Assolutamente no, è un passo in avanti, e lo dico con convinzione perché sono soprattutto le regioni con i conti a posto, le regioni forti, a giustamente dover pretendere più chiarezza nelle competenze tra Stato e regioni. Questa riforma ha dentro di sé alcuni concetti fondamentalmente federalisti. Vi dicevo prima dei costi fabbisogni standard, ma manco la Lega all'apice del suo ragionamento federalista ha saputo proporre in Costituzione questo principio. Segnalo che nella riforma c'è un articolo che viene modificato dalla Costituzione dove per la prima volta si stabilisce che enti locali e regioni in dissesto finanziario possono essere commissariate. Cioè, se vogliamo discutere di quanto spingiamo in là l'asticella del buon governo e, se volete, quanto possiamo ricostruire anche un po' una certa idea federalista in questo paese, per me questa riforma è un'occasione strepitosa. È un'occasione strepitosa perché, ad esempio, fissare questo principio in Costituzione sembra una banalità, ma faccio notare che oggi noi non abbiamo articolo costituzionale che consente, ad esempio, la possibilità che regioni e comuni in dissesto finanziario vengano commissariati. O si agisce con norma ad hoc sul caso specifico, come è accaduto ogni tanto, oppure tu non hai un principio che stabilisce il fatto che chi va in dissesto non può più continuare a governare. Introduciamo il criterio della trasparenza della pubblica amministrazione in Costituzione. Anche qui sembra una banalità, noi diamo per scontato, eppure non avevamo un articolo in Costituzione che parlasse di trasparenza. Introduciamo, come sapete, il tema della parità di genere. Anche lì sembrava scontato, in realtà non avevamo un articolo che parlava di parità di genere nella nostra grande e bella Costituzione. Poi ho sentito la propaganda di Maroni in questi giorni, è completamente bislacca, perché in realtà le regioni forti possono anche chiedere più materie in gestione se hanno i bilanci a posto. Peccato che la regione Lombardia non l'abbia mai fatto, nemmeno fin qui, anzi preferito inventarsi questa cosa fantomatica del referendum regionale, 30 milioni di euro messi a bilancio per spesare questo referendum, salvo rinunciare invece a perseguire la maggiore autonomia secondo l'articolo 116 della Costituzione.
Il ministro delle politiche agricole del governo Renzi, Maurizio Martina, negli studi di Radio Popolare per questa puntata del Demone del Tardi, per portare le ragioni del sì al referendum del 4 di dicembre. Ministro, abbiamo un breve blocco pubblicitario, poi proseguiamo con le domande degli ascoltatori. Allora, 9 in punto, ministro Martina, qui nei nostri studi. Vorrei riprendere Eccoci. Con una domanda sul tema del bicameralismo paritario, che è un po' una delle questioni, diciamo, portanti di questa riforma per cui voteremo domenica. Lei prima faceva l'esempio di alcune leggi il cui spirito, comunque la cui efficacia si è persa tra una lettura e l'altra nella cosiddetta navetta sì. avanti e indietro fra Camera e Senato. C'è un'obiezione però per chi sostiene le ragioni del no che dice due cose. Uno, che secondo alcune statistiche, le vedevo tra l'altro l'altro giorno pubblicate sul sito della Casa della Cultura qui di Milano, la produttività, diciamo così, del Parlamento italiano nella scorsa legislatura non è stata inferiore a quella di parlamenti di altri paesi, grandi paesi europei, e nemmeno di quella del Parlamento americano. E secondariamente, quando c'è la volontà politica o quando c'è una maggioranza degna di questo nome, non è successo molto spesso nelle ultime elezioni, ma per esempio Berlusconi ce l'ha avuta, esempio il lodo Alfano è stato approvato in un batter d'occhio. Dove non c'è la volontà capisco. Politica, ecco, questo per dire che chi sostiene le ragioni del no ritiene che forse non è questione di scomodare la Costituzione per cambiare le regole da questo punto di vista, ma spesso se una legge si perde nel passaggio tra Camera e Senato o insomma, mi ha capito cosa dire, è per mancanza di volontà politica o per una maggioranza troppo fragile, che però è questione che attiene la legge elettorale, non la Costituzione, e via discorrendo. Insomma, come rispondo?
Ma fino a un certo punto è così, intanto perché basta ricordare che noi siamo l'unico paese in Europa, e credo anche nel mondo, sicuramente in Europa, dove il governo riceve la fiducia sia dalla Camera che dal Senato, e badate bene, come sappiamo, Camera e Senato vengono eletti da corpi elettorali differenti. Già questa anomalia, dal lato della stabilità politica, della volontà politica, rende oggettivamente la situazione italiana una situazione molto particolare, molto fragile. Io non discuto il fatto che quando c'è volontà politica le leggi si fanno, ma vorrei provare a riflettere sull'idea che questo paese metta a sistema, stabilizzi una certa idea di efficacia del lavoro nelle istituzioni e in Parlamento che prescinda da accelerazioni, forzature e volontà straordinarie. La produttività del Parlamento italiano probabilmente in termini complessivi è vero, non ha niente a che invidiare rispetto ad altri parlamenti, ma rimane il fatto che noi siamo l'unico paese ad avere 950 tra deputati e senatori che fanno tutti esattamente lo stesso mestiere, rimane il fatto che siamo sostanzialmente l'unico paese ad avere un bicameralismo paritario dove Camera e Senato sono esattamente la fotocopia l'una dell'altra. Ora, io credo che sia comunque un valore aggiunto costruire una innovazione istituzionale che ci aiuti a essere più veloci, anche perché ricordiamoci che noi abbiamo un grande problema, che è l'implementazione delle leggi una volta che vengono approvate. Se facciamo il differenziale tra Italia e resto d'Europa, nel momento in cui vengono approvate le leggi, da quando vengono approvate a quando poi concretamente vengono esercitate, io sfido chiunque, sono convinto che l'Italia ha un gap, un ritardo rispetto agli altri clamoroso. Perché? Perché, torniamo al ragionamento di prima, il nostro sistema oggettivamente è un sistema imballato da tempo. Pensate a tutta la partita dei decreti attuativi nei rimpalli tra governo e Parlamento. Io potrei raccontarvi delle storie su questo. Noi fatichiamo, anche quando vengono approvate le leggi, fatichiamo a renderle esigibili, più di altri paesi, e questo è indubbio, onestamente.
Allora, ci sono alcune domande dagli ascoltatori. Qual è il motivo per cui i senatori non vengono eletti direttamente dagli elettori cittadini nella riforma? Chiede
Verranno
Stefano.
Verranno eletti, indicati direttamente dai cittadini. Sapete forse che il PD in particolare ha unitariamente deciso di sposare la proposta del senatore Chiti. Senatore Chiti ha fatto una proposta di legge molto chiara sull'elezione dei senatori nel futuro Senato, e cioè attraverso una seconda scheda nel momento delle elezioni regionali il cittadino potrà indicare il consigliere regionale che sarà candidato a svolgere questo ruolo di senatore per conto della propria regione nel nuovo Senato. Il consiglio regionale, quando si insedierà per la prima volta, tra le cose che farà, ci sarà anche l'approvazione della rosa, della squadra dei consiglieri regionali senatori di quella regione, quindi verrà indicato direttamente dai cittadini.
Allora 02 33 001 001, adesso apriamo alle vostre telefonate per fare domande, mi raccomando il più possibile concise, al ministro Martina, così ne possiamo ascoltare tante. Pronto?
Sì, ciao, mi sentite bene? Sono in macchina.
Abbastanza, però sufficientemente. Vai con la domanda. Come ti chiami intanto?
Io mi chiamo Angelo.
Ciao Angelo.
Buongiorno.
Allora, buongiorno Ministro. Allora, io volevo chiedere una cosa di questo genere, un commento su il fatto che si vota su un referendum che è molto vasto come temi. Quello che ha detto fino adesso il Ministro è solamente un esempio, no, di tutti i temi che vengono toccati con un sì o con un no. Ma ci sono tre cose che sono lasciate nell'indeterminatezza. Nel senso che noi dovremmo votare per abolire il Senato così come oggi e per averne un altro con meno senatori, ma non c'è ancora, è stata assegnata al governo la legge delega per decidere appunto come eleggerli. Poi il disegno di legge di Chiti, la proposta di Chiti era già in campo durante la discussione della legge elettorale e non è stata approvata. Adesso si dice che sarà approvata.
No, non è stata discussa. Scusa Angelo se ti interrompo, non è stata discussa per una ragione.
Sì, perché nel PD non c'erano.
No. Tecnicamente, voglio aggiungere questo per completezza di informazione, valutare insieme le cose. Tecnicamente, il Senato non poteva discutere una legge elettorale per l'elezione di un nuovo Senato che non c'è. Cioè, dal punto di vista squisitamente tecnico-giuridico, bisogna aspettare che si approvi la riforma e un minuto dopo puoi deliberare la legge elettorale per la nuova aula, non un minuto prima.
Angelo, sentiamo le altre due questioni, diciamo, che restano in sospeso secondo te, rapidamente.
Sì, evito di rispondere, sennò diventa una roba.
Sì.
Allora, le altre due questioni sono queste, che c'è una maggioranza blindata a causa del combinato disposto legge elettorale revisione costituzionale. E su questo si pensa di fare uno statuto delle opposizioni per controbilanciare la maggiore stabilità e potere che viene dato al governo. Però questo statuto delle opposizioni non c'è, viene rinviato non a prima delle elezioni fatto tutti insieme, viene rinviato a dopo le elezioni fatto solo dalla maggioranza. Non mi sembra molto così allettante come prospettiva. La terza è su questa questione del premio di maggioranza abnorme ottenuto con quel meccanismo probabilmente anticostituzionale, deciderà la Corte, previsto dalla legge Italico, ma anche qua si dice cambieremo la legge dopo. Farle prima sarebbe stato meglio.
Va bene, grazie Angelo, chiarissimo, chiarissimo. Insomma, Ministro, ci sono delle incognite. Quando andremo a votare il 4 dicembre non sapremo comunque non sapremo con certezza quello che lei adesso in qualche modo ci ha promesso, tra virgolette, cioè come saranno eletti i senatori indicati. Non sapremo cosa conterrà lo statuto delle opposizioni, però sapremo che lo scriverà la maggioranza e non sapremo se veramente l'Italicum sarà cambiato.
Allora, sulla legge per il nuovo Senato ho detto guardate, l'impegno chiaro c'è la proposta, si può discutere un minuto dopo, anche perché prima c'è la volontà popolare. Se la riforma passa, allora si lavora per l'applicazione, l'implementazione della riforma. Se la riforma non passa, scusate, noi potevamo fare in modo che il Senato votasse una legge per la elezione di un nuovo Senato che non c'è. No. Quindi su questo, francamente, credo che si debba lasciare innanzitutto il voto e la scelta il 4 sulla riforma e poi dopo si farà il lavoro sulla nuova legge per il Senato con quella chiara indicazione che saranno i cittadini a indicare precisamente i consiglieri regionali che andranno a fare questo mestiere.
Quindi, come chiede anche un ascoltatore, la proposta Chiti sostanzialmente.
La proposta Chiti Gotor per esattezza, perché sono due senatori, peraltro Miguel Gotor, come noto,
della minoranza bersagliana.
Della minoranza.
Esattamente. Lo statuto delle opposizioni, guardate che noi portiamo in Costituzione una cosa che non c'era. Cioè la possibilità di regolare le funzioni, le prerogative delle opposizioni con uno statuto ad hoc. E come in ogni democrazia, anche qui non andiamo a inventarci cose, come in ogni democrazia europea, quando in Costituzione si porta lo statuto delle opposizioni, è del tutto evidente che si deve fare una operazione, uno statuto, una proposta in Parlamento che deve essere votata a maggioranza, perché i parlamenti non possono votare in un altro modo. Dopodiché è del tutto evidente che per fare lo statuto delle opposizioni dovrai avere un coinvolgimento, un protagonismo delle opposizioni molto chiaro, molto evidente, ma è un avanzamento nelle prerogative, diciamo, di una discussione, di un dibattito democratico in Parlamento più alto, più forte. Non è un, come dire, un indietreggiamento, è un elemento di valore in più che portiamo dentro questa riforma.
Questo, ministro, forse è anche un elemento di debolezza di questa riforma della Costituzione, che viene sottolineata anche da molti messaggi, molte domande che arrivano stamattina, ma che è stata sottolineata nel dibattito. Si è fatta una riforma di numerosissimi articoli della Costituzione, nella seconda parte della Costituzione, a maggioranza e non con una costituente piuttosto che una bicamerale, okay, come i tentativi,
va bene,
del passato.
Però scusate, parliamo della storia nostra. Quante riforme sono andate in porto con la bicamerale? Quante riforme sono andate in porto con altri strumenti che non fossero quelli previsti dall'articolo 138 della nostra Costituzione? Guardate che noi non abbiamo fatto nulla di stravolgente. Abbiamo seguito fedelmente l'articolo 138 della Costituzione, che dai costituenti è stato scritto, pensato esattamente per fare questo lavoro. Ma ci sarà pure un motivo se in 30 anni di discussione sul superamento del bicameralismo paritario non siamo mai arrivati al dunque? Abbiamo seguito fedelmente il 138, 6 letture, migliaia di ore di discussione, 120 emendamenti approvati dal primo testo di riforma alla riforma definitiva, come giusto che sia, un grande dibattito democratico, a tratti anche duro. Stiamo parlando degli strumenti della nostra democrazia, quindi è giusto anche che ci sia questo tipo di discussione, ed è giusto che sia il popolo.
Declino ulteriormente la domanda di Angelo: perché dovremmo fidarci della promessa di Renzi di cambiare l'Italicum quando lui dice che sarebbe la migliore legge elettorale possibile?
In realtà, come sapete benissimo, c'è stata anche da parte sua una maturazione, un cambio di orientamento, e l'impegno è scolpito in un atto fondamentale del mio partito, in particolare del PD, che fino a prova contraria è il partito di maggioranza in Parlamento. Si cambia, e si cambia secondo quei principi condivisi nel testo della commissione interna al PD, che ha definito alcune scelte. Ad esempio, ha definito il superamento del ballottaggio per come l'Italicum l'aveva configurato. Dopodiché vorrei ricordare a tutti che noi abbiamo dovuto costruire l'Italicum perché avevamo sul tavolo una legge disastrosa come il Porcellum. Cioè, quelli di destra che fanno la morale ogni tanto, penso a Salvini in particolare, che viene a spiegarci le sorti della democrazia, si dimenticano che la madre di tutti gli errori drammatici di questi anni l'hanno compiuta loro con quella pessima legge elettorale. Quindi, francamente, ecco, da destra in particolare lezioni no.
Allora, 0233 001 001, ancora qualche telefonata, poi con il ministro Martina, che è uno degli diciamo così promotori, animatori del movimento Sinistra per il Sì, che tante iniziative ha fatto anche qui a Milano. Luigi, dovremo per forza parlare anche di cosa succede a sinistra dopo il 5 di dicembre.
Domandone,
la sinistra
questione
è molto
rossa.
Divisa, oggi ci sono a Milano Pisapia e Cuperlo che discutono, sì, proprio di questo. Pisapia, abbiamo capito, intravisto insomma un suo ruolo importante, prossimamente ne parleremo con Martina. Però intanto, siccome gli ascoltatori ancora continuano a chiamare di continuo, le vostre domande prioritariamente. Pronto?
Pronto.
Ciao, chi sei?
Pronto.
Sì, chi parla?
Sono Sara.
Ciao Sara.
Ecco, io vorrei dire al vostro, non so se è ministro, che cosa.
È ministro. Sara, domanda,
sì,
per favore.
La domanda è questa: io come cittadina voglio sapere, perché non sono riuscita a capirlo, perché toccare la Costituzione per far politica? Perché secondo me la Costituzione è una legge, è lì che ci protegge, protegge tutti, perché è stata scritta dopo la Seconda Guerra Mondiale, con tanto sangue che si è perso. Quindi vorrei questa chiarezza, che non ho capito, e poi perché io come cittadina mi devo fidare di questa classe politica? Sì, posso anche non... cioè non mi fido, ecco, di
va bene, va bene,
grazie.
Sara, chiarissimo, ti salutiamo qua. Forse la traduzione potrebbe essere questa, cioè insomma Renzi ci ha giocato un po' la sua carriera politica su questa riforma. Forse è stato incauto?
Guarda, no, io non lo credo. Poi bisogna dire sinceramente che quando si fanno questi lavori si compiono anche errori di tono, per l'amor di Dio, capita. E io penso che sia anche giusto dire che nel percorso che abbiamo fatto fin qui, probabilmente sì, abbiamo commesso degli errori. Con tutta l'umiltà del caso bisogna riconoscere che quando si maneggiano queste grandi questioni irrisolte del paese da troppi anni, sì, puoi anche compiere qualche passo falso, ma rimane il fatto che questo paese ha bisogno, come l'aria, di cambiare i suoi strumenti fondamentali di lavoro nelle istituzioni a livello nazionale. Io dico, cambiamo la seconda parte della Costituzione per affermare meglio i valori della prima parte della Costituzione, se no siamo fuori tempo, abbiamo degli arnesi spuntati rispetto alla complessità dei problemi che abbiamo davanti. Allora, questa riforma non è la panacea di tutti i mali, non è che dal 5 di dicembre cambia il mondo e i problemi che abbiamo oggi vengono d'amblè risolti, ma ci dà questa riforma degli strumenti più forti per provare ad aggredire questi problemi.
02 33 001 001, è pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Sono Ferruccio.
Ciao Ferruccio.
Dunque, il ministro Martina dice che giustamente qui c'è il problema del porcellum e bisognerà cambiare quello. Però non dice che lui è lì come ministro proprio grazie al porcellum, nel senso che il PD ha avuto questo enorme premio di maggioranza grazie a una norma che è sbagliata.
Sì, e cosa avremmo dovuto fare, Ferruccio? Non andare in Parlamento?
No, va bene. È giusto che esista un governo, siamo in questa situazione delicata, perfetto. Ma che questo governo, che sa di non avere una piena legittimità, visto che viene da delle elezioni non tanto legittime, che questo governo decida di fare una riforma costituzionale senza avere, diciamo, un appoggio, senza coinvolgere in modo adeguato le opposizioni e addirittura avendo una spaccatura significativa al suo interno, a me sembra demenziale.
Grazie Ferruccio. Sentiamo la risposta del ministro Martina.
Questo è un tema ricorrente, ministro.
No, io capisco, ma non credo che sia demenziale, onestamente. Intanto le elezioni sono state legittime, sono legittime. Adesso, se discutiamo dell'illegittimità delle elezioni, credo che ci muoviamo sul terreno sbagliato. Il porcellum è stato un dramma. Dopodiché l'esito del voto delle elezioni politiche del 2013 ha determinato una maggioranza chiara alla Camera e una non maggioranza al Senato. Dentro quella dinamica si è cercato di lavorare. Vorrei ricordarvi che Renzi non nasce esattamente un minuto dopo le elezioni del 2013, ma come è noto si fece il tentativo al governo Letta, gli 8 mesi di quelle esperienze, poi si superò anche quell'esperienza con l'esperienza con la nascita del governo Renzi. Quindi i dati di fatto della crisi, diciamo, istituzionale, democratica, politica italiana sono generati da quello che dicevamo prima, cioè dal fatto che questo è per buona parte, ahimè, un paese che ha nelle sue istituzioni un sistema imballato, complice anche la legge elettorale, complice anche la forzatura del porcellum che fece il centrodestra. Dopodiché questa riforma costituzionale va ben oltre il tema della legge elettorale. Questa riforma costituzionale sta scolpita negli impegni che ci siamo presi tutti anche al momento delle elezioni del 2013. Se voi andate a vedere i programmi, penso ad esempio ai programmi del centro-sinistra, la coalizione Italia Bene Comune, che vedeva uniti PD, SEL e il centro di Tabacci, aveva nei suoi impegni prioritari la riforma costituzionale, esattamente nel solco delle cose che abbiamo cercato di fare applicando l'articolo 138 della Costituzione, né più né meno.
A proposito di coalizioni, Milano è stata un modello anche alle ultime elezioni comunali, no? È l'unica grande città in cui il Partito Democratico governa insieme a chi sta più a sinistra di lui, quindi in questo caso Sella, anche se credo che tra pochi giorni si scioglierà in qualche altro soggetto, ma insomma ci siamo capiti. E da Milano sembra proprio come dire, arrivare una spinta in direzione di Roma, proprio davanti alle divisioni che si sono create a sinistra per questo referendum per cui voteremo domenica, una spinta a costruire qualcosa per il dopo, ecco, rimettere insieme un po' i cocci, andare avanti, il famoso discorso che fa sempre Giuliano Pisapia, non per caso ovviamente, su il 5 dicembre ci dovremo ritrovare, guardarci in faccia a chi ha votato sì, chi ha votato no, e cercare anche di condizionare da sinistra un Partito Democratico che da molti a sinistra viene criticato per avere posizioni troppo centriste, troppo, insomma, complice anche un'alleanza innaturale come quella che c'è nella maggioranza, e abbiamo già sentito, esatto, dalle sue parole di poco fa come si è arrivati a questa maggioranza. Però Martina, uno come lei che proprio per questo progetto si batte e che ha creato il Movimento Sinistra per il Sì, insomma non per caso, che cosa intravede dal punto di vista, ecco, del futuro della sinistra dopo questo referendum? Non sarà facile.
Non sarà facile, ma dovremo lavorarci tutti con intelligenza, con passione. Anch'io penso che Milano sia stata un'esperienza straordinaria, lo sia ancora oggi. Ci siamo tutti battuti per confermare questa esperienza laboratorio per il centro-sinistra. Vale per il PD, vale per le forze più a sinistra del PD, vale per tanti moderati.
La resistenza della SEL di Milano rispetto alle pressioni di Roma è stata notevolissima, anche, diciamolo
e
pure.
Quindi anch'io penso che dobbiamo mettere a fuoco un tema di unità e di progetto dal 5 di dicembre, ben sapendo che se non vuoi fare solo testimonianza, devi sporcarti le mani con la responsabilità di cambiare le cose. Io porto a casa questo insegnamento dalla storia, diciamo, di questi 2 anni e mezzo di governo. A condizioni politiche date, dentro un'elezione 2013 che è stata una vittoria non vittoria, abbiamo fatto delle cose, abbiamo cambiato un pezzo importante comunque dell'agenda di questo paese. Dal mio punto di vista, nell'esperienza, diciamo, di militante di centrosinistra, aver fatto la legge sul caporalato, aver fatto la legge per le unioni civili, aver fatto un sacco di provvedimenti sociali che non hanno cambiato la vita delle persone dal lunedì al martedì, ma iniziano ad essere comunque azioni più eque, più giuste, per me vuol dire tanto. Cioè io non butto via affatto la fatica del lavoro fatto in questi 2 anni e mezzo. Certo, a condizioni politiche date. Dentro un passaggio dove nel 2013 ci immaginavamo di vincere, non abbiamo vinto. Questa è la verità. Allora, ripartire da Milano può significare sicuramente rimettere a fuoco innanzitutto un'idea, un progetto per l'Italia che raduni le migliori forze progressiste di centrosinistra di questo paese, ma gli faccia fare un salto di qualità anche.
Questo ministro vuole
dire un salto di qualità.
Io credo che noi non possiamo immaginarci di ripercorrere le vie che abbiamo già percorso, anche nella relazione tra i soggetti politici.
Cioè non è PD più SEL.
Io credo che non basti affatto. Sarebbe francamente una soluzione che non dà la misura della profondità dei cambiamenti che abbiamo davanti.
E allora qual è lo schema se non è quello tra virgolette ulivista di un tempo?
Non lo so, ragioniamoci. La cosa importante è mettersi in discussione e secondo me avere la capacità di aprire, ragionare di queste cose.
Renzi non sempre ha dato l'impressione di curarsi molto di chi sta più a sinistra di lui, diciamo la verità.
Se penso
non sembra scontato che in caso di vittoria del sì si volterà a sinistra.
Anzi, quando Renzi è stato da noi intervistato ha ribadito che della sua visione c'è la vocazione maggioritaria del Partito Democratico, quindi uno schema che sembra escludere. È vero che era il 3 ottobre e nel frattempo le cose sono molto cambiate. Escludere un'alleanza a sinistra.
No, io non credo che la escluda, e se vi posso dire, siccome abbiamo lavorato fianco a fianco a lui nell'esperienza ad esempio di Milano, lui è stato determinante per tenere aperto questo orizzonte. È stato determinante insieme a tanti altri, Giuliano in primis, ma è stato determinante, ha scelto consapevolmente l'idea di consolidare anche dopo un passaggio come quello della fine dell'esperienza Pisapia, dopo i 5 anni da sindaco, consolidare l'idea di un centro-sinistra che qui in questa città rimanesse unito e si allargasse. Quindi secondo me ci sono tutte le condizioni per riprendere questo ragionamento. Facciamolo su basi nuove, perché non possiamo neanche immaginare che facciamo un'operazione che è dei primi anni 2000,
certo,
quando in realtà siamo ben oltre.
Uno schema da definire, quindi, da un punto di vista poi tecnico, ma che è uno schema che guarda a sinistra. Questo significa che l'alleanza con Alfano e il supporto di Verdini sono esperienze che andranno a chiudersi con la fine di questa legislatura?
Bah, quella di Verdini mi pare un'esperienza molto molto particolare, determinata dal tema di cui discutevamo prima.
E cioè quella con Alfano?
Io, guarda, quella con Alfano penso che bisogna riconoscere a loro una evoluzione nei ragionamenti, nel percorso politico che hanno fatto, non banale, perché stare in mezzo, al centro, in quel modo non è banale per lo scenario che abbiamo davanti. Secondo me noi dobbiamo tornare a ragionare di due offerte, di due grandi offerte, centrodestra e centrosinistra. Quindi io non ho dubbi sul fatto che dobbiamo ripartire dal centrosinistra. Guardo con interesse l'evoluzione di alcune forze di centro, perché secondo me più si distanziano dall'esperienza populista di Salvini, meglio è.
Si sono fatte le 9:26 minuti e il demone del tardi si conclude qui in questa puntata che ha ospitato il ministro delle politiche agricole del governo Renzi, Maurizio Martina.
Grazie,
grazie davvero,
grazie
di essere stato con noi tutto questo tempo, aver risposto alle nostre domande. Ci risentiremo senz'altro, se non il 4 sera, il lunedì, si aspetti una nostra telefonata per commentare l'esito del referendum. Il demone del tardi torna domani mattina alle 8:15, ci sarà naturalmente Gianmarco Bacchi, ci sarà Luigi Ambrosio.
Sì, mentre tu, Lorenza, domani fai altro, naturalmente compiti difficilissimi in questi giorni verso la diretta.
Mi dedicherò a preparare la diretta del referendum della sera del 4. Diamo già appuntamento ai nostri ascoltatori, poco prima delle 23 cominceremo, seguiremo lo spoglio, lo commenteremo anche con voi. Un saluto, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Popolare e Popolare Network.
Ciao. Che è più leggero da quando tu